Avevo visto questi cosettini rossi per terra e mi sono messo ad alzarli per buttarli via, non sapevo che erano lì apposta. È meglio che quando vengo qui non tocco niente, non faccio niente. Ok, voglio dare anche il benvenuto a chi ci segue online. Ci sono diverse famiglie che non ci possono raggiungere da fuori comune, ma oltre a loro ci sono anche altri intorno al mondo che ci seguono online, quindi è una gioia avervi collegati con noi. Efesini capitolo 2, leggiamo i primi 10 versetti. Lo studio tratterà forse prima dei primi 5 versetti stamani, e poi con calma la settimana prossima vedremo quegli altri, ma incominciamo con questi primi 10 versetti. Da Efesini 2 ci saranno alcuni versetti che riconoscerete, che abbiamo già visto, che stiamo memorizzando appunto. Il titolo del messaggio stamani è la nuova gestione, nuova gestione. Egli, cioè Dio, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia e ci ha risuscitati con Lui e con Lui ci ha fatti sedere nei luoghi celesti in Cristo Gesù, per mostrare nelle età che verranno le eccellenti ricchezze della sua grazia con benignità verso di noi in Cristo Gesù. Voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che Dio ha precedentemente preparato affinché camminiamo in esse. Avete mai notato un ristorante poco frequentato o un negozio poco popolare con un cartello fuori alla vetrina che dice nuova gestione? Una nuova gestione significa che le cose saranno diverse da ora in avanti. È il messaggio che vogliono trasmettere. Ecco, questo brano parla della nuova gestione che c'è nella nostra vita, cioè quella di Dio, prima quello che eravamo, e con la nuova gestione, cioè quella di Dio, e le cose non saranno più come prima, ma molto meglio. Ogni credente potrebbe andare a giro con un cartello scritto nuova gestione. Senz'altro non siamo ciò che dovremmo essere, ma una cosa è certa, non siamo più quello che eravamo ormai. Gloria a Dio. Efesini capitolo 2, versetto 8 e 9, dove dicono: voi infatti siete salvati per grazia mediante la fede, e ciò non viene da voi, è il dono di Dio, non per opere, perché nessuno si glori. Questi due versetti sono tra i versetti più importanti di tutta la scrittura, perché mettono in chiaro quello che è il piano di Dio per la salvezza. Dio ci salva per grazia, gratuitamente. Non c'è una quantità di opere che potrei fare per essere salvato. La fede in Gesù è la chiave che apre la porta al rapporto con Dio e al paradiso, ed è una cosa che succede una volta per sempre. La fede non è una sensazione mistico che io ho nel mio cuore, ma è una semplice, è un affidarsi semplicemente a Gesù e alle sue promesse per la nostra salvezza. Quindi io mi affido a questo. Noi ci fidiamo di tante cose, come nella vita quotidiana, come se dobbiamo prendere un aereo, ci fidiamo degli ingegneri che hanno disegnato quell'aereo, ci fidiamo della linea aerea che non ci stanno facendo salire su quell'aereo per distruggerci la vita, ma proprio per fare quello che hanno detto. Noi ti trasporteremo da questo aeroporto a quest'altro aeroporto. Ci fidiamo del pilota, della sua preparazione, della sua esperienza, e quindi ci affidiamo a quell'aeroplano per portarci. Ci affidiamo alle cose che noi mangiamo tutti i giorni, che noi compriamo nei supermercati. Ci affidiamo nella vita quotidiana, e questa è la fede di cui parla la Bibbia quando dice: siete salvati per grazia, quindi non è una cosa che viene da me, mediante la fede, cioè io accedo alla grazia di Dio credendo, affidandomi a Gesù Cristo e alle sue promesse per la mia salvezza. Questo lo vedremo più in dettaglio la settimana prossima. La grandezza di Dio, che era menzionata nel versetto 19 del precedente capitolo, e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi che crediamo, secondo l'efficacia della forza della sua potenza. Questa grandezza di Dio è messa in mostra da ciò che Dio ci ha fatti diventare, trasformandoci da ciò che eravamo. E in questi primi versetti vedremo la realtà di quello che noi eravamo spiritualmente prima della salvezza. Cosa eravamo? Cosa ha spinto Dio? Cioè, perché ha fatto questo? Cosa effettivamente è successo nella nostra salvezza e con quale scopo? E questi 10 versetti rispondono a queste 4 domande. Noi dobbiamo renderci conto quanto quel che eravamo senza di Cristo. Se sei senza Cristo stamani, vieni a Lui in semplice fede. Egli ti salverà. Se hai ricevuto Cristo, devi renderti conto che da che cosa Lui ti ha salvato e di onorarlo nella tua vita. La prima cosa che vogliamo vedere stamattina è la vecchia condizione che era la nostra. Vecchia condizione, il nostro stato vecchio di esistenza prima dell'unione a Cristo. I primi 3 versetti sono difficili da leggere, è una cattiva notizia, fra virgolette, ma è seguito da una buona notizia, della nuova gestione che con l'intervento di Dio nella nostra vita. Leggiamo di nuovo questi primi versetti perché dobbiamo capire quello che eravamo, per capire la trasformazione che Dio ha avuto nella nostra vita, e dobbiamo renderci conto che tutti quelli che sono senza Cristo sono ancora in questa condizione, nonostante come possono apparire esteriormente, ma il loro stato spirituale è quello che noi leggiamo in questi versetti, e quindi hanno bisogno del Salvatore Gesù Cristo, che li salverebbe e che li salverà gratuitamente se solo si rendono conto del loro bisogno e si affideranno a Lui come loro unico Salvatore. Egli, cioè Dio, ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria. Questo fa riferimento al diavolo, a Satana, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche tutti noi, cioè noi tutti, un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira come anche gli altri. In questa sezione lo Spirito Santo delinea le infelici caratteristiche della nostra condizione prima dell'unione a Cristo. Innanzitutto dice che eravamo morti spiritualmente. L'idea fondamentale della morte è la separazione. La morte fisica è la separazione dell'anima al corpo, la morte spirituale è la separazione del nostro spirito da Dio, e quindi non c'è unione e comunione spirituale con Dio perché noi siamo incapaci di avere un rapporto con Lui spiritualmente se non vivificati, cioè risuscitati spiritualmente. Eravamo morti nei falli e nei peccati a motivo dei nostri peccati. significa l'assenza di quella vita suprema, cioè Dio, che era originariamente nell'uomo prima che il peccato recidisse lo spirito dell'uomo da Dio, che è la sua fonte di vita. Senza Cristo noi siamo morti spiritualmente. La morte è una condizione disperata, ovviamente, ed è irrisolvibile da noi o da soli. Questa separazione ci ha trasportati nell'ambito delle trasgressioni e dei peccati, come dice il primo versetto, egli ha vivificato. Mi piace come inizia subito con la buona notizia. Senti, voi credenti che leggete questa epistola, siete stati vivificati, cioè risuscitati, vi è stata ridata la vita perché eravate morti nei falli e nei peccati. Questo era l'ambito in cui noi vivevamo, nei falli e nei peccati, nelle trasgressioni. La parola falli è letteralmente la parola trasgressione. La parola trasgressione significa deviare dalla verità. Vivevamo nelle menzogne, nelle falsità proferite dal diavolo e dal mondo. La parola peccato è molto interessante. Hamartia significa essere privi di un valore. Qui dice che nei falli e nei peccati, questo era l'ambito in cui noi vivevamo prima di conoscere Gesù Cristo. Primo Corinzi capitolo 2 versetto 14 dice: l'uomo naturale, cioè l'uomo senza Cristo, l'uomo che non è nato di nuovo, che non è risuscitato spiritualmente, che non ha ricevuto Cristo, che non è salvato, l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio perché sono follia per lui e non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. E quindi dice che noi eravamo morti spiritualmente, ma va avanti il discorso e nel versetto 2 Paolo descrive che noi eravamo sotto l'influenza di Satana, anche se non ci rendevamo conto di questo. Dice: nei quali un tempo camminaste seguendo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria. Come ho già detto, fa riferimento al diavolo questo, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. Eravamo sotto l'influenza del mondo e di Satana. L'uomo vuole a tutti i costi essere in controllo e non si rende conto che non è assolutamente in controllo. Anzi, è sotto un'influenza satanica e dei desideri corrotti della propria carne. L'uomo dice: noi siamo tutti figli di Dio. Ma Dio, Gesù, non disse questo all'uomo naturale, anzi ad uomini estremamente religiosi. Gesù disse in Giovanni 8, versetto 44, lui dice: voi siete dal diavolo. Senti, se non l'avesse detto Gesù, dico: oh mamma mia, chi è? Ma l'ha detto Gesù. Gesù dice: voi, ad uomini estremamente religiosi, voi siete dal diavolo, che è vostro padre, e volete fare i desideri del padre vostro. Egli fu omicida fin dal principio e non è rimasto fermo nella verità. Questa è la definizione della trasgressione: deviare dalla verità. E il diavolo è deviato dalla verità perché in lui non c'è verità. Quando dice il falso, parla del suo, perché è bugiardo e padre della menzogna. E quindi lui è l'opposto di tutto quello che Dio è. Dio è verità, il diavolo è la deviazione dalla verità. Questo mondo vuole convincerti che la vita senza Dio è normale. Ma la realtà è che senza Dio non c'è vita. Il diavolo vuole convincerti che Dio è il tuo nemico perché vuole trattenerti da qualche cosa che ti renderà davvero felice. Proverbi 14, Salomone scrisse: c'è una via che all'uomo sembra diritta, ma la sua fine sfocia in vie di morte. Aprite a Primo Giovanni, capitolo 2, Primo Giovanni, capitolo 2, versetto 15. L'apostolo Giovanni qui scrive, dice: non amate il mondo, nelle cose nel mondo, che sono nel mondo, se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, cioè questo sistema promosso e questa filosofia e queste idee portate avanti, influenzati dal diavolo, qui dice perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi, la superbia della vita, non è dal Padre ma è dal mondo. La concupiscenza della carne è il nostro desiderio di adempiere i nostri desideri fisici a tutti i costi, soddisfare la carne fisicamente. La concupiscenza degli occhi è il materialismo, il desiderio di avere cose che, e l'essere insoddisfatti con quello che Dio ci ha dato, il desiderio di avere sempre di più, l'egoismo si può dire. E la superbia della vita è semplicemente la superbia, l'orgoglio, che io sia più importante degli altri, noi siamo più importanti degli altri, l'egoismo. Versetto 17 dice: e il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E quindi noi eravamo sotto l'influenza di questo mondo e del diavolo, noi seguivamo per natura la nostra propria via, ma questa via sfocia nelle vie di morte, dice in Proverbi. La Bibbia dice nel versetto 2 e nel versetto 3 che noi eravamo sotto la condanna del peccato. Versetto 3 dice: fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo. Paolo dice: senti, qui è l'Apostolo Paolo che scrive, che prima della sua salvezza era anche lui un uomo estremamente religioso, ma lui dice: io ero un grandissimo peccatore e noi tutti camminavamo in questo. Quindi non stiamo parlando solamente di gentili, di pagani, ma di tutti noi. Non importa che se sei religioso o ateo, noi tutti nel nostro stato naturale eravamo, quando eravamo senza Cristo, eravamo perduti, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli d'ira, come anche gli altri. Paolo ci mette, lo Spirito Santo ci mette tutti allo stesso piano, sotto la condanna del peccato. La parola, il termine nei figli di disubbidienza del versetto 2 e figli d'ira significa questo: gli ostinati o ribelli, o la parola è letteralmente apatico, cioè indifferente. Figli di disubbidienza vuol dire indifferente, l'indifferenza, cioè non rendendoci conto dell'importanza di Dio. Il mondo va avanti oggi nel totale indifferenza verso Dio, non rendendosi conto del suo valore, e diamo valore a tante altre cose che veramente sono inutili, che passeranno, ma chi fa la volontà di Dio durerà in eterno, rimane in eterno, dice Primo Giovanni. Il termine figlia d'ira è un idioma ebreo che significa sotto la sentenza dell'ira, cioè sotto la condanna di Dio. Questo era lo stato nostro prima. Nessuno di noi può dire che non è così, anche se ci proviamo troppo spesso. Proverbi 29 dice: chi può dire ho purificato il mio cuore, sono puro dal mio peccato? Chi lo può dire? Nessuno. Proverbi 20 versetto 6 dice: molti uomini proclamano la propria bontà, ma chi può trovare un uomo fedele? Chi proclama la propria bontà sono tanti, ma se tu vai, ma internet è pieno di questo, la televisione è piena di questo, la scuola è piena di questo, la nostra vita è piena di questo. Guarda come sono grande io sono più grande, io sono il più forte, io sono il più bello, io sono il più intelligente, io sono, e tutti vogliono questa attenzione, ma è la nostra natura volere questo. Altri brani descrivono questo stesso stato come uno stato di tenebre, ciechi e perduti. Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 3 e 4, dice: ma se il nostro Evangelo è ancora velato, esso lo è per quelli che periscono, nei quali quelli che non credono il Dio di questo mondo, è un altro termine per il diavolo, ha accecato le menti affinché non risplenda loro la luce dell'Evangelo, della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio. Quindi noi eravamo perduti, ciechi e nelle tenebre, perché il diavolo ha accecato i nostri occhi, e per natura noi già eravamo così, e quindi noi continuiamo in uno stato senza Cristo, morti spiritualmente. Ma se io, a me non piace parlare di queste cose, ma se io temessi l'uomo non vi direi la verità. Questo non è un messaggio popolare, ma io temo Dio e voglio aiutare la gente a conoscere Dio. E l'unico modo per aiutarti è di dirti la verità, anche se la verità è difficile da sentire a volte. Pensiamo a un dottore che ti deve dire che tu hai il cancro, ma c'è una cura. Tu hai il cancro, ma c'è una cura. Un dottore te lo deve dire, anche se è difficile, nessuno lo vuole dire. Ma se non ti rendi conto e ammetti che hai una malattia, non potrai mai essere guarito da questo. Tu forse protesti, perché non vedi le cose così, come sono descritte nella Bibbia. Ma il medico, per esempio, ha degli strumenti a disposizione per diagnosticare la vera condizione quando non si vedono sulla superficie. I raggi X, la radiografia, una risonanza magnetica, una biopsia, rivela quello che è sotto la superficie, che non si vede con l'occhio nudo. E quanti negano di avere un tumore perché non sentono niente? Eppure c'è, a volte. Ecco, lo Spirito Santo e la sua parola sono gli strumenti che Dio ha, che ci rivela la vera condizione dell'anima nostra, anche quando noi non ci rendiamo conto. E io leggo queste scritture e dice che noi eravamo morti nei falli e nei peccati, nelle nostre trasgressioni, eravamo sotto la condanna del peccato, e io dico, ma io non lo vedo così. Ma lo Spirito di Dio conosce quello che è veramente la nostra condizione. Dobbiamo fidarci di Lui. Un grande ostacolo nel venire alla verità è l'oggetto che stiamo fissando. Noi guardiamo dentro di noi e vediamo quanto bene abbiamo fatto. Vediamo quanto abbiamo sofferto. E se io ho sofferto, Dio lo vede e Lui sa che io ho sofferto tanto, e quindi Lui mi premierà. Poi noi guardiamo gli altri e vediamo quanto sono malvagi e ci paragoniamo fra di loro, e quindi noi siamo a posto. Ma Dio dice in Isaia 45 versetto 22: volgetevi a me e siate salvate voi tutte estremità della terra, perché io sono Dio e non c'è alcun altro. Noi non dobbiamo guardare noi stessi o guardare gli altri, ma dobbiamo fissare Dio ed essere salvati da Lui, perché non c'è altro modo per essere salvati da questa condizione. Noi non ci rendevamo conto di questo stato finché non brillò nei nostri cuori la luce rigenerante del Vangelo. Sto arrivando alla buona notizia. Secondo Corinzi 4, versetto 6 dice: perché il Dio che disse splenda la luce fra le tenebre è lo stesso che ha fatto brillare il suo splendore nei nostri cuori per illuminarci nella conoscenza della gloria di Dio che rifulge sul volto di Gesù Cristo. Noi leggiamo in Genesi capitolo 1 che Dio dice sia la luce. E questo è lo stesso Dio che risplende nei nostri cuori oscuri, la luce del Vangelo, per dare vita. Senza luce non c'è vita. E Dio risplende nei nostri cuori la luce del Vangelo proprio per vivificarci. In Atti capitolo 26 vediamo il ministero dell'Apostolo Paolo. Lui fu chiamato a fare qualcosa, a predicare il Vangelo fra i gentili. E Paolo descrive il suo ministero, che era questo: per aprire loro gli occhi e convertirli dalle tenebre alla luce e dalla potestà di Satana a Dio, affinché ricevano mediante la fede in me il perdono dei peccati e un'eredità tra i santificati. Questo era Gesù, che dà all'apostolo Paolo il suo mandato di andare a predicare. Sembrano i versetti che stiamo leggendo in Efesini capitolo 2, benché siano scritti in Atti capitolo 26, di convertirli dalle tenebre alla luce, a Dio, per dargli la vita attraverso la fede in Gesù Cristo. Questa è la semplicità del messaggio. Noi senza Cristo siamo perduti, ma se ci affidiamo a Lui, Lui ci dona la vita eterna, ci perdona, ci vivifica e ci porta in paradiso con sé. È così semplice. E questo è il messaggio di tutto il Nuovo Testamento. Efesini, capitolo 5, lo stesso libro, versetto 8. Un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore. Primo Corinzi 6, 11. Or tali eravate alcuni di voi. Questo è dopo un elenco orribile di peccati, idolatri, adulteri, violenti, un elenco lunghissimo in Primo Corinzi capitolo 6, e Paolo dice ai credenti di Corinto, or tali eravate già alcuni di voi, ma siete stati lavati, siete stati santificati, siete stati giustificati nel nome del Signore Gesù e mediante lo Spirito del nostro Dio. Paolo dice, ora c'è una nuova gestione nella tua vita. Eravate perduti, ma ora siete salvati e siete nuove creature. Colossesi, capitolo 1, versetto 13, poiché Egli ci ha riscossi dalla potestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del Suo amato Figlio, in cui abbiamo la redenzione per mezzo del Suo sangue, il perdono dei peccati. Secondo Corinzi, capitolo 5, versetto 17, dice, se dunque uno è in Cristo, egli è una nuova creatura, le cose vecchie sono passate, ecco, tutte le cose sono diventate nuove. Questa era la nostra vecchia condizione, ma grazie a Dio il brano non finisce lì, se no sarebbe disperato. Ma c'è un quarto versetto in questo brano, guarda cosa dice dopo la descrizione del nostro stato prima di conoscere Cristo. Dice, ci ha vivificati, che noi eravamo morti spiritualmente, che noi eravamo sotto l'influenza di Satana, eravamo condannati sotto la condanna del peccato. Ma il versetto 4 dice, ma Dio, ma Dio. Grazie a Dio quella frase non finisce lì, ma il discorso continua. Eravate questo, ma, e se non fosse per questo ma, se non fosse per Dio, questo ci descrive la nuova gestione. Ma Dio, una semplice congiunzione che aggiunge al discorso. La congiunzione è de nel greco, ma è una semplice congiunzione, che il discorso non è finito con quello che eravamo. Ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. La salvezza viene gratuitamente donata a tutti quelli che sentono il Vangelo, si rendono conto del loro bisogno di un Salvatore, si rendono conto che Cristo ha fatto tutto per salvarci e che ci offre liberamente la salvezza se solo ci affideremo a Lui per riceverlo per fede. E questo cambia tutto. Ma ora Dio, il più grande fattore di cerniera nella storia del mondo, cioè tutto volge su questo fatto, che Dio ci ha amati. Nonostante il fatto che quello che eravamo nel nostro stato naturale, ma Lui ci ha amati lo stesso. Questo è ciò che ha cambiato tutto. Nonostante l'estremità della nostra disperata condizione, non eravamo troppo distanti per il braccio del Signore. Isaia 59:1 dice, ecco, la mano dell'Eterno non è troppo corta per salvare, né il suo orecchio troppo duro per udire. Se tu invocherai il nome del Signore, Lui ti sente. Isaia 51:5, la mia giustizia è vicina, dice Dio. La mia salvezza sarà manifestata, le mie braccia giudicheranno i popoli, le isole spereranno in me e avranno fiducia nel mio braccio. Questo è l'Antico Testamento, questo è scritto 700 anni avanti Cristo. Ma erano promesse della venuta del Salvatore, il suo braccio sarà potente per salvare tutti quelli che si affideranno a Lui. E Gesù Cristo infatti poi è venuto 700 anni dopo la scritta di quella profezia. Dio abbonda nella misericordia, nella gentilezza, nella bontà, ma Dio che è ricco in misericordia per il suo grande amore con il quale ci ha amati. Il grande significa molto, tanto, il più amore, l'abbondante amore, il migliore amore, l'alto amore. E quella parola amore è agape, che significa un amore incondizionata, che è particolare a lui, dice il suo grande amore. L'amore di Dio per noi, quello incondizionato, quello che è particolare a Dio, quell'amore che solo Dio sa amare. Lui è ricco in quello e non ci ha lasciati in quella condizione disperata. Questo è l'amore di cui noi ne avevamo bisogno ed è quello con cui Lui ci ha amati. Romani 5:20 dice: or la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Cosa significa questo? La legge di Dio dimostra quello che è santo, quello che è giusto. Quando Dio ci ha dato la sua legge, noi abbiamo infranto la sua legge. E questo ha dimostrato a noi che eravamo peccatori. Senza la legge non l'avremmo mai capito. Saremmo andati avanti, continuando nel nostro peccato. Ma la legge dice: non avrai alcun altro Dio davanti a te, amerai Dio con tutto il tuo cuore, non prenderai il suo nome in vano, non commettere adulterio, non mentirai, e tutti i comandamenti, e tutti noi, chi più e chi meno, li abbiamo infranti, se non tutti, quasi tutti, e in un certo senso tutti. E questo mi dice: allora io sono sfinito, io sono condannato. E quindi la legge entra per dimostrare noi. Quella è la radiografia, questa è la risonanza magnetica, questo è la legge, è la biopsia che ci rivela che noi abbiamo un grosso problema. O la legge intervenne affinché la trasgressione abbondasse. Quando nella risonanza magnetica ti mettono il contrasto, così si vede nello strumento, nello schermo. Se ti mettono il contrasto e va, prende le sue vie, e allora lo schermo rivela quello che c'è, ma senza il contrasto non vedi quello che c'è dentro, anche se è un problema mortale. E allora la legge intervenne affinché la trasgressione fosse evidente, ma dove il peccato è abbondato, la grazia ha sovrabbondato. E più peccato c'era, più capacità da parte di Dio c'è per eliminarlo. E quindi non c'è un problema nella quantità del tuo peccato, perché la grazia di Dio è sempre sovrabbonda sopra il tuo peccato. Primo Timoteo capitolo 1, Paolo dice di se stesso: così la grazia del Signore nostro ha sovrabbondato con la fede e con l'amore che è in Cristo Gesù. Paolo era un omicida, era un persecutore, stava ammazzando persone come te e come me, persone che pregavano a Gesù, persone che avevano creduto in Gesù, persone che leggevano il Nuovo Testamento, persone che credevano in Dio attraverso Gesù Cristo, che credevano nella risurrezione di Gesù, e Paolo li cercava in tutte le città e portava lettere e li cercava per condannarli e per ucciderli. Paolo aveva una grossa lista, un grosso elenco contro di sé davanti a Dio. Eppure lui dice: dove il mio peccato abbondava, ma la grazia di Dio ha sovrabbondato. E non importa quello che tu abbia fatto nella vita, quello che sei nel tuo cuore, la grazia di Dio sovrabbonda sopra il tuo peccato. E io ringrazio il Signore perché io ho bisogno di quell'abbondante grazia di Dio. Tito 3:4, ma quando apparvero la bontà di Dio, nostro Salvatore, e il suo amore verso gli uomini, egli ci ha salvati non per mezzo di opere giuste che noi avessimo fatto, ma secondo la sua misericordia mediante il lavacro della rigenerazione e il rinnovamento dello Spirito. Questo è l'amore di cui noi necessitavamo, quello che ci serviva a noi. È un amore che perdona. Salmo 86, vi voglio leggere alcuni versetti che parlano dell'amore di Dio. È un amore che perdona. Salmo 86, versetto 5, poiché tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare. Già mille anni avanti Cristo, ma il Dio dell'Antico Testamento è un Dio cattivo, pronto per condannare, per mandare all'inferno. Ma qui l'Antico Testamento dice: tu, o Signore, sei buono e pronto a perdonare e usi grande benignità verso tutti quelli che ti invocano. Invocare il nome del Signore è il modo che noi dimostriamo la nostra fede in Lui. Signore, io ho bisogno che Tu mi salvi. Questo è un atto di fede. È un amore che perdona. L'amore di Dio è un amore immeritata, Romani 5:8, ma Dio manifesta o dimostra il suo amore verso di noi in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Eravamo tutti peccatori quando Cristo è morto per noi. Un amore illimitata, Geremia 31:3. Molto tempo fa l'Eterno mi è apparso dicendo: sì, ti ho amata di un amore eterno, illimitato. Per questo ti ho attirata con benevolenza, e Dio ha lavorato nella tua vita per portarti a Lui. Accettalo come tuo personale Salvatore e nascerai di nuovo, sarai vivificato. È un amore che sbalordisce la mente. Efesini capitolo 3 versetto 19 dice: conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. L'amore di Dio non riusciamo neanche a comprenderla. È un amore che dona, non un amore che prende, ma un amore che dona. Efesini 5:2, Cristo ci ha amati e ha dato se stesso per noi in offerta e sacrificio a Dio come un profumo di odore suave. Nell'Antico Testamento facevano dei sacrifici e questo profumo di odore suave andava nel tempio, nel tabernacolo, saliva e andava verso lui, era simbolico dell'atto che Cristo avrebbe compiuto per la nostra salvezza quando lui ha dato se stesso per noi sulla croce. Questo odore suave è salito in cielo e ha soddisfatto Dio. Questo è il significato di quell'immagine. Cristo ci ha amati e ha dato se stesso, un amore che dona, un primo amore. 1 Giovanni 4:10, in questo è l'amore, non che noi abbiamo amato Dio, ma che Lui ha amato noi e ha mandato suo Figlio per essere l'espiazione per i nostri peccati. Non è che noi abbiamo convinto Dio di amarci, come quando ho fatto io per Jenny, ho cercato di convincerla di amarmi. E gli compravo tutto e lei diceva: a me piace questo panino in questo modo. E io andavo in paese e compravo quel panino con quelle salsine e gliele portavo. A me piace questa squadra di basket. E andavo al negozio e gli compravo la maglia con la squadra che gli piaceva a lui. Poi l'ho convinta. Noi non abbiamo convinto Dio di amarci, abbiamo fatto di tutto contro di Lui. Ma Lui ci ha amati lo stesso. Era un primo amore, Lui ci ha amato per primo. Un amore rigenerante, 1 Giovanni 4:9. In questo si è manifestato l'amore di Dio verso di noi, che Dio ha mandato il suo Figlio unigenito nel mondo affinché noi vivessimo per mezzo di Lui. Quindi Giovanni dice la stessa cosa di Paolo, perché l'autore vero, lo Spirito Santo, è dietro a queste scritture, che dice: noi eravamo morti, ma Lui ha mandato Cristo affinché noi vivessimo, per darci la vita. È un amore rigenerante, è un amore inseparabile. Romani 8:35 dice: chi ci separerà dall'amore di Cristo? Risposta sottintesa: nessuno. Sarà l'afflizione, la distretta, la persecuzione, la fame, la nudità, o il pericolo, o la spada? Versetto 38 dice: infatti io sono persuaso che né morte, né vita, né angeli, né principati, quindi né il diavolo, nessuno ci può separare, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potrà separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù nostro Signore. Dio ti ama e ti amerà sempre. Conclusione. La Bibbia parla di due morti, la morte fisica e la morte spirituale. Egli ha vivificato anche voi che eravate morti. Noi eravamo vivi fisicamente, ma morti spiritualmente. La Bibbia parla di due morti, quella fisica e quella spirituale. La Bibbia parla di due nascite, quella fisica e quella spirituale. Giovanni capitolo 3, Gesù dice a Nicodemo: bisogna nascere di nuovo per vedere il regno di Dio. La Bibbia parla anche di due risurrezioni, e guarda cosa dice Apocalisse capitolo 20 versetto 6: beato e santo è colui che ha parte alla prima risurrezione. Su di loro non ha potestà la seconda morte, ma essi saranno sacerdoti di Dio e di Cristo e regneranno con Lui 1000 anni. La Bibbia parla di due morti, di due nascite e di due risurrezioni, e tu vorrai far parte della prima risurrezione, che è la risurrezione dei santi. E per far parte alla risurrezione dei santi bisogna ricevere Gesù Cristo come tuo personale salvatore. Ricorda che chi nasce una volta muore due volte, ma chi nasce due volte, cioè la nuova nascita, muore una sola volta, cioè solo fisicamente, e forse neanche quello. Giovanni capitolo 11, nel capitolo della risurrezione di Lazzaro, versetto 24: Marta disse a Gesù: lo so che risusciterà nella risurrezione all'ultimo giorno. Ma Gesù risponde a Marta e dice: io sono la risurrezione e la vita. Chiunque crede in me, anche se fosse morto, vivrà, e chiunque vive e crede in me non morrà mai in eterno. Credi tu questo? Gesù dice a Marta e a tutti noi. E quindi con questo brano, questi primi 4-5 versetti, e continueremo nel brano la prossima settimana se Dio vuole, ma noi dobbiamo renderci conto quel che l'uomo è senza Cristo. E se sei senza Cristo stamani, vieni a Lui in semplice fede per essere vivificato, per essere salvato, perché Lui ti salverà. E se hai ricevuto Cristo, renditi conto da che cosa Lui ti ha salvato e onoralo nella tua vita. Questo è lo scopo del messaggio. E vedrai, mentre continuiamo nel libro di Efesini, che l'Apostolo Paolo porta fuori tutto quello che noi abbiamo ricevuto in Gesù Cristo e poi lo applica alla nostra vita quotidiana dal capitolo 4, 5 e 6. Questo deve fare una differenza nella nostra vita. Non siamo forse quello che dovremmo essere, ma di certo non siamo quello che eravamo. Dio ci ha donato così tanto in Gesù Cristo, e dobbiamo renderci conto quello che eravamo prima, se no non abbiamo veramente creduto in Lui. Ora rendiamoci conto di quello che Dio ha fatto per noi e onoriamolo nella nostra vita. Adoriamolo. Preghiamo, Signore.